Storie.
Storie di periferie.
Storie di periferie.
Sì, cammini di ricerca, cammini creativi, sì, quello importante, andare verso le periferie, le tante periferie, per questo ci vuole creatività.
In origine il suo nome era Va, armonia. Oggi è cambiato. Lo chiamano Nippon, che significa l'origine del sole. Io sono Arcangelo Esposito e le nostre storie di periferie di oggi arrivano fino al paese del Sol Levante, il Giappone. Per cominciare questa puntata dobbiamo andare indietro nel tempo, alla ricerca del tempo perduto, in un momento fondamentale del Giappone, in cui tutti gli orologi si sono fermati. È l'11 marzo 2011. Ore 14:45. Tutto sembra normale per il grande orologio di Tokyo. E così per tutti quanti gli altri. C'è quello che aiuta a non fare tardi, quello che scandisce una piccola pausa. Sembra un giorno qualunque. Il tempo scorre tranquillo, ma ancora per poco. Il Giappone all'improvviso ha un unico grande suono. È un rumore che all'inizio spiazza, ma che dopo lascia pochi dubbi. È un boato travolgente che inghiotte tutti gli altri suoni, e poi le strade, e poi gli orologi, e poi il tempo. Si susseguono immagini terribili e senza suono, come in un film muto. Quel suono ricopre tutto. Dura 7 minuti, ma i giapponesi non possono saperlo. Gli orologi sono tutti guasti. Il tempo si è fermato. Non c'è tempo. La centrale nucleare di Fukushima ha subito dei danni. Si teme il disastro atomico. Intanto si scopre cosa è successo. Il Giappone non era che la periferia di uno dei più devastanti terremoti della storia. L'epicentro era nel mezzo dell'oceano ed ora uno tsunami sta per abbattersi sul paese. Si corre ai ripari, ma non c'è tempo. Ci vorrà un po' prima che gli orologi si riprendano. Si contano le vittime, ma la vita va avanti. A 2 anni di distanza si parla poco di quel disastro, anche se qualche orologio rimasto bloccato all'ora della tragedia deve esserci ancora, come un oggetto che non può dimenticare. Siamo andati alla ricerca del tempo perduto, a quei 7 minuti che nessuno ha contato, perché c'è un dato di questa storia che ci riguarda. Dopo il terremoto, infatti, il numero delle persone che si dichiarano credenti è aumentato notevolmente. Infatti, il 90% dei giapponesi aveva ammesso di non credere più a niente. Il Giappone era uno dei paesi più produttivi e allo stesso tempo più miscredenti del pianeta. Il terremoto ha sicuramente dato più di una scossa al paese. Tutti gli orologi sono ritornati a suonare, anche quelli dell'anima. Le campane. Sono 17 le cattedrali in Giappone che scandiscono con il suono delle loro campane la vita di 500.000 di giapponesi e secondo i nuovi dati continueranno a suonare. La tragedia giapponese ha ricordato l'esistenza di un'altra vita, di un al di là senza cui l'al di qua non avrebbe senso. La catastrofe che ha colpito il paese ha risvegliato le coscienze e i valori spirituali. A parlare non sono io, in effetti, ma è padre Holmes Milani, missionario in Giappone, e sembra proprio che queste parole le abbia ascoltate anche Hikaru Nakamura. Ma chi è Hikaru Nakamura, vi direte voi? È una giovane fumettista giapponese che ha creato un cartone chiamato Young Saint Man, Ragazzi Santi, ricordatevi questo nome, mi raccomando. Abbiamo detto un terremoto, di cui abbiamo parlato all'inizio, il terremoto, e un cartone ora. Il volo pindarico è alto, ma noi cercheremo di colmarlo, e nel tragitto potremmo guardare il Giappone attraverso prospettive diverse, periferiche. Seguitemi. Dostoevskij è stato il primo. Nei Fratelli Karamazov immaginò il ritorno di Gesù sulla terra. Il figlio di Dio torna a predicare tra gli uomini, ma di nuovo non ha fortuna. È uno dei momenti più belli della letteratura mondiale. Da allora sono molti gli autori che hanno scritto di un ritorno del Messia sulla terra. Ora immaginate un Gesù a colori che passeggia per Tokyo, che viene scambiato per un ragazzo qualunque e che vive avventure spassose ed equivoche. Al suo fianco ha un amico speciale, Buddha. Ragazzi santi. Fittano insieme un appartamento alla periferia della metropoli. Non si possono permettere di meglio. Devono combattere la povertà e il disagio. Questa è una vera e propria storia di periferia. Ma questa è anche l'idea di Hikaru Nakamura. Si chiama Young Saint Man, come abbiamo già citato, ed è stato scritto nel 2007. All'inizio questo fumetto è stato accolto tiepidamente, ma nel 2011, dopo il terremoto, ha cominciato ad avere un grande successo, rispondendo ad un ritorno di religiosità da parte di tutto il Giappone. I nipponici hanno cominciato a seguire con maggiore interesse le figure di Buddha e Cristo, e lo fanno anche grazie alla leggerezza e all'ironia di un cartone animato. Ed allora tutto torna, dal terremoto al cartone. Il volo è completato. I cartoni in Giappone sono un po' come le nostre fiction, rappresentano la cultura popolare. Sono una cartina tornasole. L'immagine di un Gesù bonario e amicone che diventa un teen idol, un idolo dei giovani, è un bel simbolo. Non sarà Dostoevskij, ma ci fa ridere e pensare. Abbiamo con noi padre Ferruccio Brambillasca, che oggi ci parla di Giappone. Partiamo da una profezia, padre Ferruccio, attribuita a San Francesco Saverio nel 1550. Un sedicenne inviato dal cielo libererà il Giappone.
Direi una leggenda che ha diversi significati. Direi una prima interpretazione è questa, forse la difficoltà di evangelizzare, di liberare questo Giappone. Saverio l'ha espressa con la figura dell'angelo, ci vorrebbe proprio un angelo, un miracolo quasi a liberare questo Giappone, evangelizzare questo Giappone.
Un altro dato che ci tramandano le cronache su Francesco Saverio è che era molto apprezzato dai giapponesi, ma che questi stessi disprezzavano il suo abito.
Era molto apprezzato anche perché era un missionario molto attento alla cultura, alla lingua, sapeva con chi parlare, sapeva come parlare, sapeva a chi dirigersi. Invece, per quanto riguarda l'abito, direi è un aspetto molto caratteristico della cultura, della società giapponese. Anche un famoso scrittore, Shusaku Endo, scrittore cattolico giapponese molto famoso a livello internazionale, diceva che noi missionari stranieri dovremmo indossare l'abito giapponese. Se noi indossiamo questo abito giapponese, il Vangelo non entrerà mai in questa società. Quindi è uno sforzo da parte nostra di inculturarci, di conoscere bene la cultura e la lingua per poi annunciare il Vangelo.
Andiamo un po' alla pratica invece, qual è la vostra attività in Giappone in questo momento?
Allora, noi missionari del team in Giappone siamo una ventina, in genere lavoriamo a servizio delle diocesi, lavoriamo in 5 diocesi, in queste parrocchie abbiamo costruito anche degli asili, è un modo anche per entrare in contatto con la società non cristiana attraverso le mamme che non sono cristiane, attraverso l'educazione dei bambini che non sono cristiani. Però un secondo aspetto che è stato direi rivalutato in questi anni è lasciare le parrocchie per tentare le cosiddette vie nuove. Infatti abbiamo un missionario che ha lasciato le parrocchie e ha costruito un centro di ascolto, sempre in una diocesi, un centro di ascolto dove ogni giorno lui ascolta le persone, nel senso che in Giappone c'è molta solitudine, molte persone che vogliono suicidarsi, molte persone che vanno in crisi, hanno bisogno di qualcuno che li ascolti.
E qual è, secondo lei, il motivo per cui i giapponesi sono così soli?
Un motivo è che la società forse non aiuta molto ad uscire da questa solitudine. Una società perfetta, nelle minime cose, però una cosa è la perfezione tecnica, una cosa è la perfezione che riguarda un po' lo spirito. In questo senso forse la società giapponese non aiuta il giapponese ad arricchirsi nello spirito. Un altro aspetto che è una società molto competitiva, quando uno non riesce a stare dietro a questa competitività, naturalmente sceglie altre strade, a volte anche quella del suicidio o della solitudine.
Lei ha parlato di società perfetta per certi versi, e questo è un programma sulle periferie. Le periferie sono un po' la cartina tornasole di una civiltà. Come sono le periferie giapponesi? Qual è la loro immagine?
Abbiamo le grandi città come Osaka, Tokyo, dove tutto funziona alla perfezione, dicevo, i treni, l'educazione. Però c'è una periferia, direi, anche Papa Francesco insiste molto, non è tanto la periferia geografica, ma una periferia, direi, spirituale. C'è una povertà spirituale forte, quindi è una periferia, direi, esistenziale. Il senso della vita, il senso dell'esistenza, il senso della morte, a volte non trovano risposta in questa società perfetta in un certo senso, invece carente nell'altro.
C'è un detto in Giappone che dice: nasci shintoista, sposati cristiano e muori buddista. Ma sono davvero così sincretici i giapponesi?
Sì, è interessante che a volte fanno delle statistiche che poi vengono pubblicate sui giornali locali. E notando queste statistiche si vede come, ad esempio, i buddisti sono l'80%, i cristiani il 50%, i shintoisti il 70%. E uno nota subito che c'è qualcosa che non funziona. Per il giapponese la religione, la scelta religiosa non esclude altre religioni. Il giapponese è molto accomodante, ma la parola sincretismo è un po' forte, però direi non è una società esclusivista, anzi accomodante in questo senso. C'è una parola famosa nella cultura giapponese, la parola giapponese è wa, è l'armonia. L'armonia che vuol dire non esclusione dell'altro, ma accoglienza degli altri, di tutto quello che può essere buono.
Ritornando al detto di prima, sposati cristiano. Ho letto che tantissime persone in Giappone si sposano con rito cristiano, pur non essendolo ovviamente. Ci spiega un po' questo fenomeno dal suo punto di vista?
La conferenza episcopale giapponese, molti anni fa, ha avuto un permesso speciale per i matrimoni non cristiani. Perché ha ricevuto questo permesso? Perché anche questo è un modo di evangelizzare la società, il popolo giapponese. Interessante che queste persone, pur non ricevendo il battesimo, poi ad esempio alla messa di Natale, alla messa di Pasqua vengono, magari ti scrivono delle lettere, ti scrivono delle cartoline per mantenere questi contatti, e ogni tanto anche qualcuno poi si battezza. Quindi è una via dell'evangelizzazione anche questa, cioè attraverso il rito del matrimonio, soprattutto attraverso la preparazione che si fa a questo rito.
C'è una parte di loro che è affascinata solo dal rito estetico del matrimonio cattolico?
Ma secondo me non è da sottovalutare, perché l'aspetto estetico in Giappone è molto importante. Le cerimonie in Giappone sono molto preparate, anche nella religione shintoista e buddista, e anche noi cristiani dovremmo imparare da loro a preparare bene le cerimonie, perché è evangelizzazione anche.
Ringrazio padre Ferruccio Brambillasca di essere stato con noi, ricordo padre superiore generale del PIME. Grazie padre Ferruccio.
Prego, arrivederci.
È il 1950 e all'aeroporto di Tokyo arriva un giovane missionario. Tiene due cose in mano bene in vista, la Bibbia e il passaporto. Ma ogni volta che qualche funzionario giapponese lo controlla, padre Bernardino, questo è il suo nome, viene pietrificato da uno sguardo colmo d'odio. Per chi non dà un'occhiata a quel documento, la cosa sembra inspiegabile. Forse è per quel libro, forse è per quel suo abito, forse perché è cattolico. I giapponesi non sono così accoglienti con i cristiani. Padre Bernardino invece sa bene qual è il motivo. Rilegge la riga della vergogna. Nazionalità americana. Il fungo atomico è ancora una radiazione disturbante. Tutti lo trattano come una bestia, ma padre Bernardino si fa forza. Sfoglia la Bibbia per ricordarsi il suo sogno. Tradurre il testo sacro in giapponese per la prima volta. Questa è la sua missione. Per questo è venuto in Giappone. La Bibbia è sempre stata al centro. Centro, parola chiave e contraria per il nostro programma. È nata a Gerusalemme, centro della spiritualità. Poi con Pietro è arrivata in forma vivente a Roma, Caput Mundi. È diventata il primo libro stampato nella Germania di Gutenberg e quello più venduto poi del mondo occidentale. Sì, la Bibbia è sempre stata al centro della nostra storia. E padre Bernardino lo sa. Vuole solo spostarla un pochettino più in là per condividerla con qualcun altro, per farla diventare una storia di periferia. Prima di tutto si deve ambientare e studiare la lingua. Poi deve creare un centro di studi. L'impresa è immane. Padre Bernardino non sta traducendo solo un testo, ma l'universo. Eppure non è solo un lavoro di ricerca e comprensione. È anche un lavoro d'attesa. Gli anni 60 sono anche in Giappone anni di guerre, fredde o calde che siano. Negli anni 70 esce la Genesi e gli addetti del settore salutano con gioia il lavoro di padre Bernardino. Studiosi europei, americani e giapponesi hanno collaborato al progetto e in quel periodo è una rivoluzione. Finalmente negli anni Ottanta i cattolici giapponesi possono leggere tutto il Nuovo Testamento. Grazie a quel testo le cose cominciano a cambiare. La croce non è più un simbolo di ignoranza. Negli anni 90 il lavoro continua. Nel 2002, dopo 50 anni di studi, la Bibbia è stata completamente tradotta. Quel ragazzo americano ora è un vecchio saggio, amato e rispettato. Un traduttore che ha capovolto una clessidra di 50 anni, attraverso cui sono passati sabbia, parabole, ideogrammi, miracoli economici e mistici. E ora è tutto dall'altra parte. Dall'altra parte del mondo. Adesso la Bibbia è nelle biblioteche, poi finisce sugli scaffali. E poi nelle classifiche di vendita. E poi nei cuori dei giapponesi. Qualcosa è cambiato.
Avevo 20 anni quando comprai la mia prima Bibbia. Si faceva un gran parlare di questo libro appena uscito in Giappone. All'epoca volevo già diventare una fumettista e mi allenavo su tutto, anche sulla Bibbia. Ero affascinata dal suo mondo, disegnavo angeli, deserti e soprattutto Gesù.
Tra i lettori della Bibbia c'è la già citata Nakamura. Nel 2002 infatti è solo una ragazzina che studia per diventare una fumettista, ma di lì a qualche anno realizza il suo sogno. La sua prima opera ha un buon successo. Il suo editore a quel punto le chiede un nuovo lavoro.
Stavo pensando a due simpatici ragazzi con una maglietta bianca che ne combinano di tutti i colori. E poi mi sono detta, e se uno di loro fosse Gesù? Era una folgorazione, nessuno aveva mai disegnato Gesù come un manga. Buddha sì, ma Gesù no. Buddha. Pensai che l'altro ragazzo potesse essere Buddha. Gesù e Buddha a spasso per Tokyo. Uno spasso.
Nasce Young Saint Man, Ragazzi Santi, il fumetto di cui abbiamo parlato nella prima parte, simbolo della religiosità del Giappone moderno.
Non sono cristiana, ma sono sempre stata molto attratta da tutta la cristianità. Oggi in Giappone è normale, prima no. Andavo nelle chiese e rimanevo incantata. Ascoltavo le loro storie. L'incontro con la Bibbia è stato fondamentale. Ed ecco Gesù e Buddha in jeans a convivere. Mi sembra l'immagine giusta del nuovo Giappone. Mi piace pensare di aver contribuito a lanciare un messaggio di tolleranza.
Ragazzi Santi è stato un successo clamoroso. Oggi conta milioni di lettori. Ma anche i lettori della Bibbia non sono finiti. Nel 1980 un pescatore del nord, Shigeatsu, decide che non vuole starsene con le mani in mano, mentre il suo territorio è devastato da terremoti e maremoti. In quegli anni comincia a piantare alberi sulle montagne per fermare le frane e l'ascesa delle acque. Dal 1990 ha creato la sua associazione no profit, che si occupa della salute del mare e dei piccoli villaggi del nord del Giappone. Ma nel 2002 arriva una nuova svolta. Come la cerva anela i corsi d'acqua, così la mia anima anela a te, o Dio. La foresta anela all'oceano, l'oceano anela alla foresta. Bibbia, Salmo 42. Shigeatsu legge questi versi, ne rimane incantato. Sono un'ispirazione, una rivelazione. Capisce che deve occuparsi di entrambi, mare e terra. L'uno influenza l'altro. E così usa quel verso per dare il nome alla sua associazione. . 2012. In seguito ai vari impegni per lo tsunami, Shigeatsu vince il premio internazionale dell'ONU Forest Hero, eroe verde. Arriva dopo 30 anni di impegno per far dialogare oceano e foresta, come cielo e terra. Shigeatsu cita continuamente la Bibbia e quel verso. Non è che prima il suo amore non avesse senso, ma ora ha trovato il verso giusto ed è stata la Bibbia a donarglielo. In Giappone c'è chi immagina la Bibbia e crea un Gesù a fumetti, chi la legge e trova il verso giusto per la sua associazione e quello della sua vita. Ma c'è anche chi deve ancora poterla conoscere, grazie alla nuova traduzione fatta nel 2012. L'anno scorso, infatti, è uscita l'edizione della Bibbia in giapponese colloquiale. Il nostro testo sacro avrà sicuramente nuovi lettori e continuerà a cambiare la vita del Giappone. Eppure, tutto è cominciato come una storia di periferia. Storie di periferie, invece, termina qui. Oggi abbiamo usato la religione per parlare di un Giappone periferico e abbiamo anche raccontato, nel nostro piccolo, anzi piccolissimo, ciò che la Bibbia ha rappresentato per questo paese. Da Arcangelo Esposito è veramente tutto. See you soon!